uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
È venerdì anche a The Soup of the Day, quindi siamo qui per l'ultima puntata della settimana augurarvi un buon fine settimana. Io sono Chiara Nicoletti e sono in compagnia di un angelo, poi si aggiungerà l'altra. Buongiorno Angelo Acerbi.
Buongiorno Chiara Nicoletti, e so che sei agitatissima e sei stata toccata dalla grazia del Signore per la cosa che stiamo per raccontare adesso.
Eh sì, perché diciamo che ieri non si sentiva dalla mia voce ieri mattina, ma diciamo che poi ieri sera c'è stato l'exploit, perché ieri era la giornata della tanto attesa, attesissima reunion di Friends, che è andata in onda, per chi capisce l'inglese, si è svegliato mediamente presto ieri mattina alle 9, ma abbiamo aspettato che lo vedessero tutti ieri sera su Sky and Now anche nella versione doppiata, per poi finalmente, per questo fremevo, poterlo commentare ai limiti dello spoiler ovviamente questa mattina. Ebbene, i nostri amici di Friends si sono riuniti dopo 17 anni.
E si sono riuniti in un modo molto, molto astuto, perché non hanno cercato di fare un episodio narrativo dove concludevano o buttavano nuove idee sulle vite dei personaggi, ma si sono riuniti come loro stessi, no? Come Jennifer Aniston, Courtney Cox, Linda Kudrow, Larry Schwimmer, Matthew Perry, Matt LeBlanc, seduti su un divano e una poltrona a parlare del loro passato.
Sì.
Quello che è stato per loro, che è una gran bella idea, secondo me.
Gran bella idea, infatti, divisa, diciamo, in, come dire, ci sono montato ad hoc, però diciamo sono due i momenti, i blocchi più significativi, quelli ovviamente da puro show con tanto di pubblico, condotto da James Corden, quindi in talk show puro, e poi c'è la parte che tutti abbiamo più amato, è quella in cui loro si rivedono sul set di Friends ricreato per loro, perché come raccontano poi nel film, io non lo sapevo, subito dopo le riprese dell'ultima puntata, appunto 17 anni fa, dovettero smontare il set totalmente durante la notte, perché il giorno dopo quello stesso set serviva per un pilot, per cui passarono la nottata a smontare, firmare il divano, tutte a rubarsi un po' oggetti di scena, e diedero addio al Central Perk, alla casa di Monica, alla casa di Chandler e Joey, quindi tutto assieme in un vortice emotivo, tipo quando lasci la casa dell'infanzia per prendere, no, la tua via personale, no, lo slancio fuori casa. Quindi diciamo che quello è il momento, il loro ritorno sul set è quello che almeno a me personalmente mi ha colpito di più, perché senti proprio i ricordi anche tattili, scopri cose, forse i più super nerd di Friends, io sono una super fan ma non lo sapevo, scopriamo che per esempio Courtney Cox nascondeva i pezzi di copione dentro al lavandino del bagno del lavandino della cucina, o dentro mezzo alla frutta sul tavolo perché così se si dimenticava, capito? Così scopriamo di varie gag sul set, infortuni live, perché io mi ero dimenticata, ma Friends, non so se tu lo ricordavi, ma Friends andava spesso in onda, cioè veniva girato col pubblico.
Sì, come le vere sitcom.
Come le vere sitcom, esatto. Quindi io, cioè, come se l'avessi a un certo punto rimossa sta cosa, chissà, forse sono troppo abituata alle serie di adesso, per cui mi immagino tutti questi racconti alla luce anche i bloopers, alla luce anche della presenza costante degli spettatori, quindi anche abbastanza un'ansia da prestazione, lo raccontava.
Come quello quando hanno chiuso Will e Grace, raccontavano esattamente la stessa cosa, perché sì. Will e Grace anche era girata in front of a live studio audience, come dicevano, e quella cosa lì rendeva secondo me la freschezza e la comicità se ne avvantaggiava molto, sì, del fatto di avere un pubblico, perché è vero che puoi sbagliare, però cerchi sempre di fare buona la prima, perché no, hai, sì, la gente davanti, come essere a teatro, insomma.
È come essere live in diretta sulla radio anche, ecco, cioè, esatto, è diversa. Noi ne sappiamo qualcosa, almeno per quanto mi riguarda, io tendo a fare molti meno errori quando sono live di quando sto registrando, perché c'è un'adrenalina, vieni preso dall'adrenalina, dal fatto che devi fare bene, per cui stai iper attento, ti stanchi il quadruplo, perché stai sempre al massimo dell'attenzione,
bello teso.
Sì, bello teso. Poi se fai radio sei anche nel microclima della cuffia, questo è un segreto che vi sveliamo, che i radiofonici e gli speaker sapranno, ma specialmente anche se c'è l'aria condizionata, sappiate che si crea proprio un microclima sotto le cuffie, per cui si butta, come si dice a Napoli, il sangue. Ma va bene, questa piccola digressione.
Perché non si sa, ma l'orecchio suda.
Sì, sì, è una cosa che entri in uno stato tipo alterato di coscienza, un po' tipo acquario. Ma va bene, torniamo a Friends. Sì, c'è,
beh,
chi...
ci sono stati un sacco di ospiti.
Esatto, esattissimo.
Ah, quella la vera celebrazione, come dire, l'elevazione a mito,
sì,
che già avevano, è stata fatta da tutti questi personaggi famosi che hanno confessato la necessità di vedere Friends, no?
Vero.
Anche quella era una cosa, oltre a dire, è proprio, non so, adesso non mi ricordo chi, ma mi pare Beckham, che diceva che,
sì,
quando,
sì,
è da solo, lontano dalla famiglia, che è triste, si guarda Friends perché gli tira sul morale, cioè una cosa terapeutica, no?
Chi hai gradito di più, cioè chi aspettavi di più?
Ma io, allora, io ero curioso di vedere cosa diceva Beckham, sinceramente,
sì,
perché erano due mondi che non riuscivo tanto a mettere insieme.
A mettere insieme, sì.
No, a mettere insieme. Però credo che io ero ero molto curioso di Reese Witherspoon,
mm-hmm,
perché,
sì,
non so, perché lei è una che mi piace, che mi fa molto ridere e che è una anche sufficientemente cacciarona quando vuole.
Sì, poi lei all'epoca era veramente stata catapultata in un mondo, cioè lei non era ancora così famosa, è stata catapultata in un mondo che già trovava incredibile, quindi vedersi dire "How you doing?" da parte di Joy, già quello, capito? Lei era già consapevole di star partecipando a una serie, se non storica, però comunque iconica, no? Io devo dire che aspettavo invece, fuori dal cast di Friends, aspettavo Lady Gaga.
Ecco,
perché
era la mia seconda scelta.
Non possiamo spoilerare, ma ecco, aspettate Lady Gaga, perché vi farà sognare. Dura poco quel segmento, però è veramente molto significativo, ancor di più delle apparizioni più fugaci, seppur abbastanza significative, di Cara Delevingne o Justin Bieber. Quindi...
Io pensavo, cioè, facevo il ragionamento collegandomi a quello che dicevi tu prima, no? Della memoria, dello spazio, dei luoghi, dei colori e degli oggetti che tu... cioè, questi hanno vissuto 236 puntate con 10 anni della loro vita, e 10 anni anche abbastanza importanti, perché veramente formativi. Non è che hanno fatto tra i 40 e i 50, quella cosa lì, l'hanno fatto tra i 20 qualcosa e i 35, quindi
sì,
quando tu veramente diventi adulto e diventi consapevole della tua vita, avere quella quantità di ricordi e trovarteli davanti tutti insieme, tutti in un colpo solo, deve essere stato un bello shock, cioè deve essere stata una sensazione, un po' di orgoglio anche per quello che uno è riuscito a fare in 10 anni della propria vita, però anche di un amarcord molto intenso, credo sia stato anche per loro. Poi loro sono...
Sì.
Stati molto scafati e giusti, si sono sempre stati, non hanno mai ceduto alla commozione, però comunque secondo me dentro un po' commossi erano.
Sì, assolutamente, sì, diciamo che tranne richieste di fazzoletti, però diciamo piantoni no, però devo dire un'altra cosa bellissima che si evinceva già da Friends e si è vista ieri nella reunion è quanto fossero amici loro loro nella realtà, cioè i rituali dell'abbraccio prima di iniziare le riprese, lo stare sempre insieme anche quando non dovevano stare insieme. E questo lo sottolinea tanto, lo vedrete, Matthew Perry, che è quello che più ha avuto bisogno di questi suoi amici durante un periodo che lui non ha vissuto bene, lo sappiamo tutti, non è mistero.
Anche perché, esatto, e poi anche perché a quell'età lì, quando sei in una macchina così gigantesca, devi avere delle pressioni pazzesche, quindi se non ti appoggi a quelli che hai di fianco schiatti, ti schiaccia.
Però converrai con me che ci sono altre serie i cui rapporti tra protagonisti ci hanno deluso poi nella realtà, vedi semplicemente per esempio Sex and the City, che non sarà Friends, però comunque ha significato molto per tanti, e il sapere che non si sopportavano, voglio dire, a me ancora mi rode pensarci,
qui,
no?
Loro qui hanno cominciato prima, erano più giovani rispetto a Sex and the City, e ed erano tutti rookies, erano tutti nuovi, no? E quindi secondo me quella cosa lì un po' crea gruppo, crea famiglia, che non c'era nessuno, non erano già affermati che andavano a fare un'altra cosa, allora faccio questa serie, ho fatto dei film, faccio questa serie. Loro, bene o male, chi più chi meno, erano comunque abbastanza non dico semi sconosciuti, ma comunque alle prime, era la prima volta che mettevano i piedi in una produzione seriale così gigantesca, che ha avuto poi un boom immediato, e quindi loro quasi dalla sera alla mattina si sono ritrovati strafamosi e necessari sia al pubblico che alla produzione. Quindi secondo me quello è un po' sbalestre, chi non aveva una psiche solidissima come il povero Matthew c'è stato un po' sotto.
Allora, non vi dovevamo certo convincere a guardare la reunion di Friends, ma sicuramente li abbiamo celebrati a dovere. Spero, conto di invitare il nostro Roberto Proia, che condivide con me l'ossessione per Friends, per fare un approfondimento, magari quando siamo sicuri di poter dire qualcosa in più e che l'abbiate visto tutti. Intanto, se volete fare una scorpacciata, c'è sia su Comedy Central che su, credo, se non sbaglio, Netflix, tutte le stagioni, per cui potete anche recuperare per poi farvi un pianto ulteriore con la reunion. Noi invece, io e Angelo, insieme a voi ci ascoltiamo un brano musicale, magari I'll Be There For You, vediamo se dalla regia mi vengono incontro.
Avrebbe tanto senso
e poi invece vi parliamo di un film che assolutamente dovete vedere al cinema. Fred. Prima di passare, come vi avevamo anticipato prima della pausa musicale, di appunto consigliarvi cosa assolutamente dovete vedere al cinema da questo weekend, una piccola digressione festivaliera, quindi che è doverosa nel nostro caso da Festival Insider, è stato da poco annunciato ieri che il Pardo alla carriera quest'anno, il Pardo sapete essere il premio del Locarno Film Festival, 74esimo Locarno Film Festival, andrà a Dante Spinotti, per cui Italia, anche in Svizzera. Il festival, ricordiamo, si terrà in presenza dal 4 al 14 agosto, quindi abbiamo un'altra cosa da aspettare, quindi ecco, per voi Festival Insider come noi, ecco, una bella notizia. E arriviamo invece a quello che vi avevamo detto, cioè i consigli su cosa vedere al cinema, e non potevamo che ricordarvi, se ancora non l'avevate capito dai social di Fred, che vi dovete andare a vedere Crudelia.
Il romanesco, bisogna dirlo.
Esatto, il romanesco perché, e non pensavo, perché devo dire, io ero partita scettica, non so te Angelo, ero partita scetticissima, ho detto ecco, mo ci troviamo un'altra operazione che, seppur fighissima, perché le cose di Disney, mi sento di dire, sono quasi sempre fighissime, sicuramente a livello visivo e di proprio di dedizione estetica, così, però ho detto magari sarà, l'avevamo anche detto credo tra di noi, magari sarà una cagatella. E invece mi ha sorpreso per una ragione molto semplice che proverò a spiegare in due secondi, e cioè evita l'errore, anche se a me non era dispiaciuto, l'errore Maleficent, cioè non si occupa di redimere in un certo senso una cattiva iconica. All'epoca era Malefica di La Bella Addormentata, questa volta sarebbe stato Crudelia Demon, perché invece in questa storia delle origini, una origin story come viene chiamata, in cui Crudelia, una volta Estella, viene interpretata dalla premio Oscar Emma Stone, qui non se ne spiegano le motivazioni di questa virata sulla cattiveria, ma la si lascia scegliere.
La si celebra.
Esatto, lei lo vedrete, Estella, appunto da ragazzina semi orfana con un passato difficile, vagabonda ma estremamente creativa a partire da quei capelli con cui è nata, metà bianchi e metà corvini, decide a un certo punto, per una serie di ragioni che vedrete nel film, di lasciare spazio alla creatività, alla parte più libera e irriverente di sé, e abbracciarne anche la presunta cattiveria. In più viene aggiunto, diciamo, questa chiusura del cerchio, questo aspetto meraviglioso, e cioè il duello a colpi di Diavolo Veste Prada, come direi, di Cruella, stilista ipercreativa e pazza, con la baronessa von Hellman, interpretata algidamente e magistralmente quella premio Oscar incredibile che è Emma Thompson. Quindi Emma contro Emma invece di Eva contro Eva, e magnifico, magnifico. E quindi, e se possibile esserlo, Emma Thompson, il personaggio di Emma Thompson è anche più cattivo di quello di Crudelia Demon.
Sì, ma poi in tutto il film c'è questa celebrazione, questa esaltazione della cattiveria, però ritratto in un modo veramente fumettistico, no? Sì. Nel senso, sono cattive, ma sono talmente cattive, sono talmente affascinanti che tu le ami perché sono cattive. Non sono mai abbastanza cattive, cioè non so come dire, hanno questa aura da mito, cioè il mito di Crudelia Demon. Quando io ero ragazzino, il primo film che ho visto nella mia vita è stato Cracker di 101, e io ero affascinato da questa donna così orrenda ma così bella da tutti i punti di vista, no? Cioè era una donna affascinante, era un personaggio tremendo, però era comunque affascinante. E qui sono riusciti a mantenere ancora di più questa doppia affascinazione. Un po' tu la parte logica dice, la parte razionale dice, ma questa è cattivissima, madonna, ma che cattiva che sei, però l'altra parte dice, ma brava, che cattiva che sei, così.
E devo dire, mai oggi il film, ricordiamolo, è uscito il 26, ma oggi il film esce anche disponibile su Disney Plus con l'accesso VIP, ma già ovviamente noi vi promuoviamo la sala a tutto tondo, ma mai film fu più giusto e adatto da vedere sul grande schermo di questo, perché esatto. La production designer Fiona Crombie, che io ho intervistato e che mi invito ad ascoltare l'intervista sul canale inglese, ha creato per l'occasione, dal nulla, insieme al suo team, 130 set che fanno la differenza, miei cari, perché questa è scenografia con la S maiuscola,
la scenografia narrativa proprio.
Sì, una roba incredibile. Infatti, gli altri due intervistati da me, cioè Joel Fry e Paul Walter Hauser, che ormai è il mio mito vivente, già lo era da protagonista di Richard Jewell di Clint Eastwood, ma adesso proprio meravigliosi. Loro interpretano Orazio e Gaspare, Horace and Jasper, ve li ricordate, gli scagnoli di Cruella, qui sono più che altro i migliori amici di Estella diventata Cruella, nonché la sua unica famiglia, quindi è molto più contestualizzato e bello in questo caso. ma appunto specialmente Paul Walter Hauser mi diceva che quella scenografia attorno a lui con cui poter interagire l'ha aiutato tanto nella costruzione del personaggio, e lui immagina abbia aiutato tanto anche Emma Thompson ed Emma Stone, anche perché quella scenografia cambia e si adatta alle due personalità delle due cattive, che sono poi tanto distanti, perché una è creativa pazza, completamente indomabile, che è appunto Cruella, e l'altra è una cattiva spietata ma iperordinata, e quindi c'era bisogno di creare totalmente un altro setting, e questo riguarda ovviamente anche la grandissima Jenny Bevan, la costumista. Quindi qua anche secondo me siamo in odore di Oscar,
si è veramente scatenata lei, sì. Insieme agli effetti speciali che interagiscono con i costumi, ragazzi, lei ha veramente dato il meglio del super meglio,
assolutamente. Quindi ecco, se fosse solo per questo andatelo a vedere, cioè nel senso, esatto. Se
è un po' guarda, adesso faccio un paragone in cui tutti i nerd della fantascienza poi mi verranno a cercare a casa per darmi le martellate sulle dita.
Ma vai,
però
vai.
È un po' come vedere Star Wars
in
TV. Per carità, vale
come seconda visione, va bene. Come
esatto,
prima no.
Seconda visione. Io avrei solo una cosa da chiederti, che poi ma ti sei accorta anche tu che nella versione italiana cioè lei
ho capito che stai per dire
Crudelia e lei dice io sono Cruella.
No, io non l'ho capita questa cosa. Ogni tanto Disney, io vi voglio bene cari Disney, però non vi capisco. E quindi non lo so, non lo so perché, anche perché
oltretutto
appunto
non credo che neanche fosse una necessità
di doppiaggio, dici?
Cioè di lipsync, di doppiaggio,
pure secondo me
Cruella, Crudelia sono, vuol dire, le labbra si muovono più o meno uguale, ecco, non si capisce.
No, neanche io l'ho capito, come non ho capito perché non c'è, ma quello mi sa che è tipo lo stesso mistero dei diritti dei live action e dei remake di classici come Cenerentola, La Bella e la Bestia. Non ho capito perché non c'è la canzone Crudelia Demon, Crudelia Demon,
e lì
secondo me incappiamo in qualche roba di diritti che all'epoca Disney non aveva pensato,
e che adesso è diventata forse più grande di loro, e quindi
sì, esattamente, quindi non sono in grado di usare la loro roba.
Ciò nonostante, anche se per questi due micro difetti o micro stranezze, bisogna assolutamente andare a vedere il cinema, quindi adesso tutti, stasera e nel weekend, via, tutti a vedere Crudelia.
Tutti a vedere Emma contro Emma. Fred. Allora, i consigli per su cosa vedere stasera di venerdì sono sempre complicati, Angela. Mi aspetto grandi cose perché qui la gara è con lo stare a casa, cioè con l'uscire e andare a cinema, quindi arduo compito.
Ma lo affronto con un film per i ipercinefili che usciranno dalla visione o divertiti o arrabbiati neri, perché di fronte a questo film non ci sono mezze misure. Infatti il regista Michel Hazanavicius mette le mani addosso, letteralmente addosso, a un mostro sacro, cioè mi sono addirittura imbrogliata nel dirlo, a Jean-Luc Godard.
Wow.
Il film è Il mio Godard, lo propone alle 21:10 Rai Movie, e di Godard si parla, insomma, di quel regista così lontano dal mondo, perché alla fine lavora separato da tutti, ogni tanto si ricorda che noi esistiamo e ci regala un tassello della sua magnifica opera. E questo ritratto ritorna indietro nel tempo agli anni in cui Godard era legato alla giovane attrice Anne Wiazemsky. Siamo presso a poco 68 e dintorni, infatti c'è tutto quel panorama, ci sono le proteste contro la guerra in Vietnam, c'è il maoismo, ci sono gli incontri appassionati all'università, ma soprattutto c'è questa complicatissima storia d'amore tra Anne e Jean-Luc. Diciamo che il punto di vista è un punto di vista un po' particolare, perché il ritratto è un po' al vetriolo, nel senso che questo Godard viene fuori come uno abbastanza antipatico, soprattutto ne viene fuori come un borghese indispettito da qualsiasi cosa e che si presenta al mondo tirando fuori degli spunti così di saggezza e in qualche modo come fosse, lo dico, non così intelligente, ma in grado sempre di illuminare chi lo sta a ascoltare. Già quando è uscito ha avuto critiche positive, critiche negative, lo dicevo, insomma è uno di quei film che dividono Azanavicius,
ma è difficile, non dovrebbe neanche essere francese per la difficoltà.
È vero. Aveva già toccato il mondo del cinema con The Artist, premio Oscar, insomma con tutto quello che ci sta intorno. Questo secondo passo nel cinema è molto più molto più riflessivo, perché si capisce che nonostante lui tenda a smitizzare un po' la grandezza di Godard e di riportarlo ad altezza umana, però in fondo si capisce che lo ammira, che lo ama, e quindi insomma è come se fosse un allievo che guarda il maestro dall'alto in basso alla fine, e questo fa perdonare tante cose. Ecco, resta da ricordare che nei panni di Jean-Luc Godard c'è cioè Louis Garrel, è incredibilmente rassomigliante, ma veramente insomma si rimane senza parole. Anne Wiesemski è la bellissima e anche bravissima Stacey Martin. E poi ovviamente Berenice Bejo, che è la moglie di Azanavicius, non manca anche lei. Quindi per i cinefili, ma anche per i non cinefili, il mio Godard, 21:10, Rai Movie.
Fred Film Radio.
E non potevamo salutarci in questo venerdì senza parlare di festival, da bravi festival insider, e abbiamo una novità, ecco, in questo campo, perché c'è l'Asian Film Festival, o devo dire, l'ho detto in inglese, l'Asian Film Festival.
Andrea. Ma l'hai detto benissimo. Asian. Festival del cinema asiatico, vai.
Ecco,
non ci sono dubbi, e che avrà luogo al Cinema Farnese a Roma dal 17 al 23 giugno. È la 18ª edizione organizzata dal Cineforum Robert Bresson, e film da tanti paesi: Giappone, Corea, Cina, Filippine, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Malesia, Thailandia, Vietnam e Singapore. Quindi veramente una settimana di fuoco. 28 sono i lungometraggi che si potranno ammirare. Si apre con un film che ha vinto il Leone d'Argento all'ultima mostra di Venezia, Wife of a Spy di Kiyoshi Kurosawa, film fiammeggiante, un melodramma di guerra che ha rapito il cuore di molti, e poi tantissimi altri titoli divisi e con due giornate particolari, una dedicata alla Corea, un'altra al Vietnam. Infatti ci sarà un Korean Day, un Vietnam Day. Per il Korean Day di chi si può parlare? Se non di Aung San Suu. Quindi pronti a celebrare questo autore e le sue commedie romantiche, sentimentali, ma anche parecchio amare, come al solito. E invece per quello che riguarda il Vietnam Day, una vera curiosità, perché ci sarà anche Blood Moon Party. Ecco, di che cosa si tratta, che party è questo con la luna, che chissà quali effetti potrebbe fare. Bene, si tratta del remake di Perfetti Sconosciuti in salsa vietnamita. Quindi tra un involtino e un pollo con le mandorle, ecco, perfetti sconosciuti. Sono curiosa assai, peccato che non sono a Roma, infatti ci seguiremo da lontano tra poco, se no, insomma, avrei veramente voglia di andarlo a vedere.
Oddio, quasi quasi io ci faccio un pensierino, e come me forse credo tutti i romani, perché siamo molto curiosi sui remake. Io personalmente ne ho visto uno e mezzo, come dire, ho sbirciato quello di Alex de la Iglesia, quello spagnolo, però sono proprio curiosa perché ti fa capire molto anche del contesto del paese che lo ha adattato, quindi affascinante direi, e dir poco. E quindi buon venerdì a tutti, mi raccomando andate al cinema, c'è Crudelia, c'è Freaky, c'è Fortuna, c'è Regina, un sacco di film italiani che escono questa settimana, un sacco di donne e ragazze protagoniste, quindi mi raccomando seguite i consigli di Angela su cosa vedere in TV, ma popolate i cinema, mi raccomando, dai che stiamo ripartendo bene. E noi sempre ovviamente vi diamo appuntamento a lunedì, stesso posto, stessa ora, alle 10 circa, canale italiano, canale Entertainment di Fred. Io, Angelo, Angela, chi più ne ha più ne metta, Angela sarà a Venezia, lo sapete, quindi saremo un po' itineranti ma non vi abbandoniamo. Buon weekend e a lunedì per The Supod Day.
Fred. Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
簡単にその先生の作品のあの紹介を。
Fred Film Radio, Sundana Night.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.